Vous écoutez les podcasts de psychologue.net. Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast.
Buonasera e buona domenica a tutti quanti. Allora, invito subito il nostro professionista. Avremo con noi il dottor Pozzetti, Roberto Pozzetti, e parleremo di un tema che in psicologia è molto importante e molto delicato. Eccolo qui. Oh, vedo tutto buio. Buonasera, buonasera. Allora, stavo appunto introducendo il tema. Oggi parleremo di un argomento molto importante in psicologia, molto delicato anche, che è la dipendenza dal cibo, e in particolare il binge eating e la bulimia. Allora, prima di addentrarci, qualche comunicazione di servizio. Sapete che la diretta poi verrà salvata, quindi potrete tornare anche a rivederla in differita, e verrà anche pubblicata su Spotify. In alto, nel commento che è stato fissato, trovate il link per accedere al profilo del dottore su Guida Psicologi, quindi potete poi eventualmente scegliere di contattarlo direttamente. E niente, direi di iniziare. Ovviamente, se ci saranno domande, considerazioni, riflessioni, potete metterle nei commenti e noi cercheremo il più possibile di affrontarle e rispondere. Allora, da dove possiamo partire? Io direi intanto dal dire di che cosa stiamo parlando, quindi che cosa sono il binge eating e che cos'è la bulimia.
Sicuramente sì. Intanto la ringrazio, Federica, per questa introduzione e presentazione. Ma io direi che prima di addentrarci nella presentazione di cosa sono appunto binge eating disorder e bulimia, sarebbe bene dire due parole a proposito dell'alimentazione e dei disturbi dell'alimentazione. Perché l'alimentazione sembra una cosa molto facile, molto semplice, molto immediata. Effettivamente è qualcosa di primario, perché i bambini, i neonati, vivono principalmente su questo, no? Nei primi mesi di vita il bambino si alimenta dal seno materno, dal biberon, dorme e si alimenta. Per cui l'alimentazione sembra una cosa basilare, cruciale, semplicissima. Eppure anche fin dai primi momenti di vita ci possono essere delle dinamiche non così scontate a livello dell'alimentazione. Per cui sicuramente alimentarsi è qualcosa di umano e di primario che c'è per tutti, può essere un piacere, pensiamo per esempio al piacere conviviale di cenare insieme tra amici, il piacere di mangiare un cibo squisito, prelibato, però a volte vi sono appunto le anoressie infantili, per cui il rifiuto del cibo nei bambini, le anoressie nell'adolescenza, nelle ragazze soprattutto, a volte anche nei ragazzi, e abbiamo una serie di sintomi, una serie di problemi che noi chiamiamo sintomi, i disturbi alimentari, come appunto il binge eating e la bulimia. Allora, chiariamo un attimo le due cose, e in particolar modo qual è la differenza tra binge eating disorder e bulimia. Allora, binge eating disorder, letteralmente, disorder è traducibile come disturbo, eating chiaramente mangiare, questo è molto semplice, molto facile in inglese, e binge viene tradotto di solito come smodato, a volte come incontrollato. Per cui abbiamo una serie di fenomeni di binge nella nostra società, nel nostro mondo. Uno di questi è il binge drinking. Il binge drinking non è quello dell'alcolista che beve ogni giorno tanto. Il binge drinking è quello di coloro che bevono molto soltanto il venerdì sera, il sabato sera, quando non lavorano, non studiano, eccetera. Poi abbiamo il binge watching, no? Il fenomeno che è relativo al guardare in modo smodato, in modo continuo, per esempio le serie televisive, come diciamo la videodipendenza, oppure come guardare appunto le serie su Netflix. Uno comincia dicendo: mi guardo una puntata della serie Netflix e poi va avanti tutto il pomeriggio, tutto il giorno a guardarsi tutta una serie di puntate di quella serie di Netflix. E poi abbiamo il binge scrolling. Il binge scrolling è quello che si fa quando ci si mette davanti allo smartphone e si comincia a scendere e a vedere tutte le cose che vengono pubblicate nella home page di Instagram, appunto, visto che siamo su Instagram, o su Facebook o su LinkedIn, se vogliamo stare su un ambiente più lavorativo, un social più funzionale alla ricerca del lavoro. Ma molte volte viene fatto non tanto per un particolare interesse in riferimento a quello che si sta leggendo, ma per colmare la noia. Di questo devo dire che ho parlato, faccio questa operazione, e scritto nel mio ultimo libro, Bucare lo schermo, così colgo un po' l'occasione anche per fare pubblicità, Bucare lo schermo, sottotitolo Psicanalisi e oggetti digitali, libro pubblicato per i tipi di Alpes, che è una casa editrice di Roma, che scrive libri di psicologia, libro pubblicato a dicembre 2021, per cui è assolutamente nuovo, e c'è tutta una parte sulla questione del rapporto tra il digitale e la noia, cioè è il digitale che crea la noia, per cui è fare binge scrolling che crea la noia, oppure verosimilmente è il contrario, siccome ci si annoia, siccome non si è soddisfatti in una certa situazione, siccome non ci si trova bene, si comincia a fare questo binge scrolling, così come il binge watching e così come anche il binge eating. Ritorno allora così sul mio viso e torniamo al volto e diciamo più nel dettaglio qualcosa sul binge eating, cioè mangiare in modo smodato, in modo esagerato. E questo qualcosa avviene senza un progetto ego sintonico, cioè voluto, determinato, come quello dell'anoressia. L'anoressia è un progetto preciso. L'anoressica ha il progetto di perdere ogni mese un chilo, specialmente poi in periodi come questo, in cui si dice, magari uso un termine un po' grosso, si dice adesso c'è la prova costume, il periodo dell'estate. Allora, la ragazza anoressica vuole ogni mese perdere un chilo, oppure ogni mese perdere due chili per potersi presentare vacanza al mare con un fisico magro. È un progetto preciso, determinato, che implica il calcolo delle calorie, pesare i vari alimenti. Allora, si ripeto, è più frequentemente femminile, però a volte anche maschile. E poi invece abbiamo il binge eating e anche la bulimia, che non hanno a che fare con questo, cioè non è un progetto molto preciso, ma è piuttosto il fatto che in un certo momento si perde un po' il controllo sull'alimentazione, infatti appunto si parla anche, si traduce anche come disturbo di alimentazione incontrollata. Si perde il controllo e in un certo momento si comincia ad abbuffare. Inizia la buffata, che può essere la buffata svuotando il frigorifero, può essere la buffata andando al centro commerciale a comprare diverse brioche, merendine, andando a comprare qualcosa dal gelataio, mangiando diversi gelati, possono essere varie forme, però soprattutto è come se fosse un momento in cui, a differenza del controllo anoressico, si perde il controllo, si perde un po' i lumi della ragione e si comincia a mangiare in maniera esagerata, smodata, con solitamente dopo un senso di colpa, un senso di vergogna, quando finisce questa crisi, no? È come una crisi, come un attacco in cui avviene la buffata e poi dopo qualche tempo, può essere dopo mezz'ora, un'ora, due ore, finisce questo momento, cominciano ad esserci per esempio sensazioni di appesantimento gastrico e dunque poi si smette. È il corpo per esempio che dà un limite, che mette un limite, perché c'è una difficoltà a mettersi un limite. Qual è la differenza fra questo e la buffata bulimica? Sono simili per quanto concerne la modalità, cioè in entrambi i casi vi è un momento di perdita del controllo, si perde il controllo. Ma la differenza sta nel fatto che la bulimia implica delle tecniche, delle modalità per eliminare le calorie di troppo, per smaltire quello che si è mangiato. La più comune è quella del vomito, e appunto nei casi di bulimia, nei casi diciamo di importante bulimia, vediamo l'alternarsi della buffata e del vomito anche diverse volte al giorno. Diventa veramente un ciclo ricorrente di abbuffate e vomito. Oppure l'utilizzo di lassativi per eliminare le calorie di troppo. oppure anche attività fisica esagerata, ore di corsa, ore di palestra per riuscire a smaltire quello che si è mangiato. Soprattutto, ripeto, è il vomito la cosa più tipica della bulimia. Non c'è invece questa modalità del vomito, di altre tecniche, diciamo, molto importanti di eliminazione delle calorie nel binge eating. Proprio questo, diciamo, come breve descrizione, le proporrei questo, Federica. Non so se vuole aggiungere qualcosa come collega.
No, 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 penso che hai toccato tutti i punti più importanti. Forse una cosa che possiamo aggiungere, se sei d'accordo, è proprio provare a dare qualche elemento per circoscrivere cosa significa abbuffarsi, no? Perché credo che sia accaduto a tutti quanti in un pomeriggio in cui si è a casa, in relax, aprire un po' troppe volte il frigo e magari mangiare più di quello che si mangia di solito si avrebbe dovuto. E quindi proprio per non incorrere, proprio perché il tema è delicato e nessun fraintendimento, quando è che capiamo che quello che stiamo facendo è un'effettiva abbuffata e che quindi dobbiamo un pochino stare attenti, alzare le antenne e dire ma forse c'è qualche cosa di cui mi devo occupare?
Beh, sicuramente quando questo avviene con una certa frequenza, cioè la ripetizione è uno dei concetti fondamentali della psicanalisi. Quando qualcosa si ripete, diventa un sintomo. Cioè, se una persona una volta appunto annoiata o un po' triste, un po' angosciata, mangia tanto, con la cosiddetta fame nervosa, ci può stare, sono cose che capitano a tutti. Il problema è quando invece questa modalità si ripete, per cui nei casi che poi noi seguiamo a livello clinico, vi è un ripetersi anche spesso molto preciso. Cioè, la ragazza che ogni martedì ha il giorno libero, non lavora, ogni martedì pomeriggio se ne sta a casa da sola ad abbuffarsi con il binge eating. Oppure la donna che ha un momento libero perché porta i figli a scuola, porta i bambini a scuola, poi fino a mezzogiorno circa non ha impegni, fa un breve giro tipo andare a fare la spesa, compra tutta una serie di vivande, diciamo così, che le piacciono, va a casa e si abbuffa più volte la settimana. Allora, in quel caso effettivamente diventa binge eating, cioè sicuramente l'elemento fondamentale è quello che si ripete, la ripetizione. Se
Il
vi è ripetizione, è sintomo.
fatto che diventa una modalità sistemica a quel punto, no? Cioè che è messa a sistema nella vita della persona, non è un episodio, una tantum.
Sì,
E
non è
poi
un episodico, no? Appunto, fa parte del sistema organizzativo dell'esistenza di quella persona, cioè che ogni martedì, quando non lavora, martedì giorno libero, finisce di lavorare a mezzogiorno, fa tutto il pomeriggio libero, va a buffarsi. Oppure la mattina più volte la settimana, dopo aver portato i bambini a scuola, va a buffarsi. Ora, in quel caso, e solitamente la buffata avviene a casa, a volte avviene anche per strada. Poi una cosa molto importante è anche relativa alla modalità di assunzione del cibo, cioè la persona che ha una abbuffata non sta a cucinarsi il piatto di carne che impiega del tempo, non sta a cucinare il primo piatto, il risotto che richiede mezz'ora di tempo per prepararlo, preparare la tavola, apparecchiare la tavola, poi versarlo, cucinarlo, condirlo, eccetera, eccetera. No, tende a mangiare qualunque cosa trova, per cui è proprio una specie di abbuffate di attacco immediato in cui anche la dimensione del tempo è estremamente ridotta, cioè si tende a ridurre il tempo, ma si tende a ridurre molto il tempo che passa dal momento in cui si intende mangiare al momento in cui si mangia. No, perciò una persona che si prepara, non so, appunto il piatto di risotto, che si prepara la carne, anche se ne mangia in grande quantità, implica un tempo più ampio che quello della preparazione e poi del consumo. E di conseguenza non va a riempirsi così tanto, no? Non va a riempirsi lo stomaco così tanto. Invece se una persona comincia a dire, sì, io qui mi apro il frigorifero, mi apro tutto quello che c'è nel frigorifero lo svuoto, me lo mangio tutto, lo mangio in 10 minuti. Beh, allora in questo caso cosa succede? Che è veramente una buffata, no?
In maniera proprio indiscriminata. Infatti, questo è un altro punto importante. Il vero amante del cibo è qualcuno che appunto coltiva il piacere del cibo e quindi non c'è questo elemento, no? Appunto della buffata, della velocità e del non discriminare anche, ma mi metto là, mi cucino il mio preferito, faccio anche delle scelte, mentre tendenzialmente nella buffata la scelta c'è molto meno, no? Si passa dal dolce al salato, si fanno degli abbinamenti molto spesso che non si farebbero, no? In una circostanza differente.
Anche questi abbinamenti, infatti, questa è una cosa molto importante, no? Gli abbinamenti di cibo, perché solitamente quando si prepara una cena si mangia il primo piatto, cioè l'antipasto, poi il primo piatto, l'antipasto magari è un aperitivo, il primo piatto, il secondo piatto, poi alla fine ci beviamo il limoncello, ci beviamo l'amaro, o il caffè, eccetera, no? E invece ci sono degli accostamenti di cibi inconsueti, appunto, cioè tipo il gelato insieme alla frutta. È una cosa che di solito non si fa, no? Non so, almeno io ho mangiato gelato e frutta insieme, no? A meno che non sia, no, tipo le fragole con il gelato, ok, però di solito sono cose diverse, ma invece tutto insieme, qui qualunque cosa viene trovata a portata di mano, viene mangiata.
Torno a prendere un qualcosa che hai accennato prima perché mi sembrava molto, un punto molto interessante, ovvero il fatto che l'alimentazione è un qualcosa con cui conviviamo da sempre, no? A differenza di altri ambiti della psicologia che sono più circoscritti a qualcosa che poi ti accade nella vita, penso ai lutti, no? L'alimentazione è un qualcosa che ci accompagna fin da quando proprio arriviamo in questo mondo. Anzi, i bambini, la suzione, no? È proprio un istinto con cui vengono al mondo, che è quello che gli serve in quel momento per alimentarsi. E quindi potrei proprio chiederci poi che cos'è che va storto, che cos'è che accade, e quindi quali possono essere, no, le cause che portano una persona a poi manifestare il proprio rapporto con il cibo in questo modo disfunzionale che abbiamo descritto.
Beh, diciamo, in generale, oggigiorno abbiamo una prevalenza degli oggetti di consumo e anche degli oggetti di godimento su qualcos'altro. Per cui in primo piano, chiaramente non è una tesi che invento io, è qualcosa che hanno già sottolineato diversi psicanalisti, per esempio Jacques Lemmiller, che è uno psicanalista francese, tuttora vivente, sta a Parigi. Cioè, in primo piano nella nostra società ci sono degli oggetti, che tendono a determinare il godimento. Infatti, torno un attimo sul mio libro, faccio vedere così, vedete che il titolo è Psicanalisi, il sottotitolo è Psicanalisi e oggetti digitali. Cioè siamo in un mondo in cui gli oggetti prevalgono, sia oggetti come lo smartphone, il computer, il tablet, ma sia anche oggetti che danno un godimento maggiore, pensiamo alle droghe. Io ho lavorato con tossicodipendenti, diciamo fino a 15 anni fa lavoravo principalmente con tossicodipendenti, poi dopo 15 anni lavoro esclusivamente in uno studio privato, però prima lavoravo tanto con tossicodipendenti e lì si vedeva appunto la prevalenza dell'oggetto droga o della bottiglia negli alcolisti, della cocaina, la pastiglia di MDMA, di Ecstasy, eccetera. In generale siamo in un mondo in cui prevalgono gli oggetti rispetto ad altre cose, per esempio rispetto a degli ideali, rispetto a dei valori, rispetto al dialogo, rispetto alle relazioni umane, rispetto al campo del linguaggio, della parola, del linguaggio, parlare. Risulta meno importante. In primo piano ci sono gli oggetti. Ognuno trova l'oggetto di cui ha bisogno. E fra i vari oggetti, l'oggetto cibo, che appunto chiaramente è un oggetto che c'è per ogni essere umano fin dai primi mesi di vita. Infatti, anche Freud, quando parla, diciamo, del famoso sviluppo psicosessuale, considera che la prima fase dello sviluppo psicosessuale di un essere umano sia quella orale, no? Perciò qualcosa che è alla base, diciamo, della psicanalisi. Sicuramente questo oggetto è importante, ma diventa così prevalente, così preponderante rispetto a altre cose, da mettere quello in primo piano. È un concetto che, per esempio, anche gli sociologi hanno sviluppato, come Jean Baudrillard, che era un sociologo francese, che parlava di società dei consumi, si parla di consumismo, no? Siamo in un mondo consumistico, no? In cui si tende a consumare gli oggetti. Per cui, non è tanto importante il fatto di produrre degli oggetti, ma di avere la disponibilità per consumarli, perché si crede di essere felici, di diventare felici se abbiamo degli oggetti che li possiamo consumare. Appunto, possono essere oggetti digitali, può essere la macchina, lo scooter, eccetera. L'importante è avere l'oggetto. Se abbiamo l'oggetto, siamo contenti per questo. E uno degli oggetti è proprio questo, per cui la dipendenza, diciamo, da ne scrivo ampiamente appunto nel mio ultimo libro, in questo libro, cioè la dipendenza dal cibo in fondo è una forma della prevalenza della dipendenza dagli oggetti. In una società opulenta, in una società ricca come quella occidentale, il consumo del cibo diventa una forma di soddisfacimento a scapito della relazione umana, del dialogo, di alcuni ideali, di alcuni valori. Siamo in una società che lo permette, perché non a caso i disturbi alimentari in nazioni tipo quelle del terzo mondo, nazioni povere tipo quelle africane o nelle periferie, nelle favelas del Sud America, dove pure la psicanalisi è radicata, perché ci sono molti psicanalisti in Sud America, molti colleghi, però non si sviluppano tanto questi disturbi alimentari, perché se una persona ha una condizione di povertà, il cibo quando lo ha lo mangia. Invece noi siamo in un mondo in cui abbiamo sempre modo di accedere al cibo, abbiamo sempre modo di accedere ai vari oggetti e anche al cibo, e dunque diventa una forma di soddisfacimento che per alcune persone è estremamente frequente, continuare a mangiare, anziché dire di no, mettere un limite. Diciamo, dove sta la posizione tra virgolette sana, diciamo così, nel riuscire a mettere un limite, nel dire di no, senza esagerare, perché poi quando si esagera con il godimento, anziché stare bene, poi si sta male. No, si crede di trovare un piacere, ma invece che conseguire il piacere, poi si sta male. E questo lo si vede appunto in particolar modo nelle donne che hanno queste abbuffate, ragazze, donne che hanno queste abbuffate, no? Che cercano un soddisfacimento, ma poi non ci stanno bene. Poi ne soffrono, hanno dolore, hanno disagio, vergogna, senso di colpa.
Ed è in qualche modo, io appunto sono psicologa ma non sono psicanalista, quindi chiedo anche a questo, è in qualche modo anche un ritornare, no, a quel modo di vivere l'alimentazione originario, come una sorta, non so se uso una parola scorretta, ma di regressione, nel senso che sto pensando...
No, nel fatto scorretto, regressione, diciamo, possiamo dire, regressione alla prima infanzia, per certi versi, cioè alla fase, diciamo, di sviluppo psicosessuale orale, no?
Sì, ma ancora prima, no? Per i bambini tipo la suzione e l'alimentarsi dal seno della propria madre ha non solo una funzione appunto per alimentarsi, no? E quindi per prendere tutto, ma è anche estremamente analgesico.
Sì.
Okay. E quindi mi sto immaginando proprio poi la donna adulta piuttosto che la ragazzina, no? Che nel cibo e nel piacere del cibarsi e del mangiare poi ritrova anche quell'elemento in qualche modo curativo, che poi in realtà torna indietro come un boomerang, perché come sappiamo invece è un comportamento funzionale, ovviamente. Però è come quel sedare momentaneamente un qualche cosa che io sento. E quindi risolvo il problema ora, perché un pochino lo metto sotto a tutta questa montagna di cibo che sto inserendo, dietro, perché ovviamente ho messo una pezza, ho fatto per nulla.
Sì, questo sicuramente, cioè, è preciso quello che lei dice, cioè effettivamente qualcosa del regredire ha un legame primario con il seno materno, no? Infatti la figura...
Allora, non so se io ci sono ancora, ma il dottore lo vedo che sta per un attimo via, se può riprendere da il seno materno.
È stato un momento in cui non vedevo più la connessione, sembrava che fosse bloccata.
Anche per...
Allora, stavo dicendo, cioè, che comunque effettivamente c'è un regredire verso il seno materno, no? E questo lo cogliamo sia per il fatto che appunto... il livello orale è un livello di domanda di nutrimento alla madre, no? A livello della dimensione orale, il bambino o la bambina domandano alla madre il nutrimento, domandano il siero, domandano il nutrimento e anche domandano un limite al nutrimento, un no al nutrimento, poter dire di no al seno materno, no? Per cui c'è una dinamica, una dialettica nel rapporto con la madre. Ma questo lo cogliamo anche per quanto concerne, proprio molto palesemente, la figura principale che è in gioco in questi casi, cioè la figura familiare fondamentale è la madre, di solito la figura più importante, diciamo, è la madre. Per cui nelle situazioni in cui sono delle ragazze con disturbi alimentari non è tanto in primo gioco il papà quanto la madre, per cui per esempio sono le madri che ci contattano molte volte per le figlie adolescenti, sono le mamme che accompagnano i figli o i figli al primo appuntamento e rimane un legame forte con le mamme. Pensiamo anche per esempio a uomini, non tanto ragazzi, appunto uomini anche con problemi di obesità importante, obesità, cioè non è cosa diciamo del body shaming, no? Del prendere in giro una persona che è obesa, no, non è questo, cioè l'obesità è una patologia con delle complicazioni, come lo si è visto per esempio rispetto al Covid, no? Persone con obesità erano persone più a rischio, nelle terapie intensive c'erano molte persone obese anche giovani, no? Allora il rischio di infarto è maggiore nelle persone obese che non fanno attività fisica, eccetera. Spesso in queste persone rimane un legame fondamentale con la madre, no? Per cui l'uomo sposato ma che non riesce mai a smarcarsi dalla madre rimane legato, attaccato in qualche modo al nutrimento materno, al cibo materno e tende appunto per esempio a incrementare molto il peso, arrivare proprio all'obesità, qui parliamo di persone che magari pesano più di 100 kg, no? Allora effettivamente in primo piano c'è proprio il rapporto con la madre, c'è proprio il legame primario con la madre, no? La madre, perché la madre è la nutrice, innanzitutto la madre che cos'è? È colei che nutre, è la persona che nutre. Poi è vero che oggigiorno le cose sono cambiate, cioè oggigiorno nutrono anche i papà, nutrono le sorelle maggiori che danno il biberon al fratellino, eccetera. Però comunque la nutrice in famiglia è soprattutto la madre.
Mm-hmm. Ok, quindi tornando proprio alla problematica, no? Immaginandoci magari c'è ascoltatore che potrà essere qualcuno che magari si è riconosciuto parte o tutto quello di cui abbiamo parlato, che indicazioni possiamo dare, che suggerimenti, non mi piace la parola consiglio, però insomma che cosa possiamo dire, proprio com'è che si può affrontare, com'è che si può far fronte ad una problematica di questo tipo?
Beh, allora diciamo, prima di arrivare alla cura di tipo psicoterapeutico, diciamo, no? E per quello ovviamente per chi mi vuole contattare potrà avere magari anche dei riferimenti sul territorio, per chi vuole fare delle sedute in presenza, non online, assolutamente, magari poi Guida Psicologi è una rete nazionale e internazionale anche, perciò sicuramente ci sono dei riferimenti sul territorio per chi vuole andare a parlare con qualche collega in presenza. Però prima di arrivare a quello, come diciamo prevenzione, no? Di fronte a dei segnali come quello di avere delle volte, occasioni in cui si esagera molto con il cibo, facendo appunto delle buffate ricorrenti, ripetute, spesso nello stesso giorno, nello stesso momento della giornata, nello stesso orario, che sono sintomatiche. Allora, cosa si può fare per prevenire un peggioramento, per prevenire un aggravamento, prima di iniziare una cura psicoterapeutica? Beh, intanto quello che possiamo dire è il fatto di cominciare a chiedere aiuto. Non soltanto un clinico, ma chiedere aiuto per esempio ai familiari, chiedere aiuto agli amici, chiedere aiuto anche, per esempio Instagram propone questo, no? Cioè se una persona va sugli hashtag bulimia, anoressia, siti proana, dopo un po' di volte, dico che l'ho scritto anche nel mio libro sul digitale e l'ho verificato, dopo un po' di volte dice, sembra che tu abbia dei problemi. Hai bisogno di aiuto? Se si clicca sì sul bisogno di aiuto, escono queste opportunità che Instagram saggiamente diciamo dà, no? Appunto contattare una persona cara, oppure per esempio non prendere le decisioni, vai a fare una passeggiata, prenditi un attimo di tempo, per cui cercare di differire il momento del soddisfacimento orale immediato, per cui anziché abbuffarsi tra una cosa e l'altra, tra una buffata e l'altra, fare un'altra azione. Vi dico un consiglio che mi dava mio papà, no? Rispetto al gioco d'azzardo, che è un'altra dipendenza, no? Quando si va al casinò, una volta si gioca, si punta, e dopo si trascorre un po' di tempo in cui si fa un giro, si lascia passare un po' di tempo, proprio prendersi del tempo, questa è una modalità, no? Mangiare qualcosa, poi farsi una passeggiata, contattare qualcuno, fare una telefonata, vedere un video, ascoltare una canzone e dopo tornare a mangiare ancora. Mm-hmm. Per cui procrastinare un po', differire il tempo del soddisfacimento. Poi chiaramente c'è tutto l'aspetto sulla cura psicoterapeutica con colleghi psicologi e psicoterapeuti.
Certo, questo
ovviamente dire qualcosa.
Ovviamente questi sono problemi patologici che difficilmente si risolvono con un trattamento professionale, questo va detto dal mio punto di vista. Interessante però quello che dici sul magari chiamare e contattare qualcuno, perché? Perché uno degli aspetti più subdoli di questa tipologia di della maggior parte delle dipendenze, ma anche proprio di quella di cui abbiamo parlato oggi, è il fatto che sono, nel senso che sono segreti, no? A volte il cibo diventa quasi l'amante segreto, no? E quindi anche il fatto di trovare tanto una persona, due persone con cui condividere in qualche modo il fatto di avere questo tipo di dinamica, di problema, è già un passo che sembra piccolo, invece è gigante nel della salute, della cura, perché il tempo ci tira fuori da quella dimensione di isolamento in cui siamo.
Bene. Sì, poi soprattutto ci tira fuori, diciamo, da quelle comunità che condividono questa esperienza, perché un problema importante in questi disturbi è che poi si creano delle comunità, specialmente comunità virtuali, appunto non tanto su internet, ma più sui siti, diciamo, che sono anche sui social network, più sui siti che sono specializzati, diciamo, in questi argomenti, per cui si crea la condivisione tra una ragazza bulimica e un'altra ragazza bulimica, altre ragazze bulimiche, in cui ognuna racconta quello che fa e c'è una sorta, diciamo, di incitarsi a vicenda a proseguire nelle condotte bulimiche. Invece provare a frequentare altri tipi di persone, un po' come quel tossicodipendente, no? Cioè, se il tossicodipendente frequenta altri tossicodipendenti, è incentivato, incitato, spronato a usare droghe. Se invece comincia a frequentare delle persone che non sono tossicodipendenti, per esempio va a fare sport in una squadra sportiva, per esempio va a fare volontariato in un contesto in cui c'è volontariato, incontra, recupera delle amicizie con dei vecchi amici o dei colleghi di lavoro che non sono tossicodipendenti, è più facile che si sganci da quella modalità. Certo. Analogamente anche per la bulimica, no? Poi, ripeto, chiaramente fondamentale è in alcuni casi arrivare alla cura, quella che Freud chiamava la talking cure. In realtà c'è, cioè, una paziente di Freud che aveva inventato questo termine, la talking cure, no? La cura della parola, la cura del parlare, no? Si dice talking e parlare, la cura del parlare, perché quello è proprio molto chiaro. Quando abbiamo persone che utilizzano, diciamo, la bocca soprattutto per alimentarsi anche in maniera smodata, se la bocca invece viene utilizzata per parlare, cambia la prospettiva. Cioè, anziché focalizzare l'attenzione sul trattare l'angoscia, sul trattare il disagio, la depressione, eccetera, la tristezza, introducendo il cibo in bocca, l'attenzione va focalizzata sul staccare la voce dalle proprie corde vocali, dalla bocca, e parlare, dialogare, parlare, ascoltare, dialogare con qualcuno. Fare una chiacchierata può essere estremamente importante, anche con gli amici, ma soprattutto a livello clinico, con un clinico che ci sa fare qualcosa con la parola.
Chiaro. Allora, ovviamente mezz'ora era un tempo che non poteva rendere completamente giustizia a questo argomento su cui avremmo dovuto tenere una conferenza, forse.
Magari in futuro, magari un'altra volta.
Sì, intanto siamo riusciti, secondo me, a dare qualche input, qualche suggestione utile che possa aver magari catturato l'attenzione per andare a approfondire, per andare a vedere che cos'altro si può fare, si può dire a proposito appunto di queste tipologie di problematiche. Quindi, come vi dicevo all'inizio, vi ricordo che trovate fissato nel momento il link al profilo del dottor Pozzetti su Guida Psicologi. La diretta ora verrà salvata qui e poi lo troverete anche su Spotify. Io ringrazio tutti e ringrazio lei per aver partecipato, ringrazio tutti per averci ascoltato. Buona domenica.
Buona domenica sera a tutti, arrivederci.
Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui. Souvenez-vous que tous ces sujets sont disponibles sur notre site psychologue.net et que vous pouvez également voir la vidéo complète sur l'Instagram TV sur @psychologue.net. Rendez-vous dans notre prochain podcast.